viaggio, una destinazione, una meta, due motociclisti, due moto, uno zaino, viaggi e miraggi, le avventure di due motociclisti.
Sui cuscini dei nostri divani c'è sempre spazio, quindi ben trovati nuovamente e bentornati nel nostro salotto, il salotto di Viaggi e Miraggi, questo programma su Unica Radio condotto da me Alessio
e da me che sono Nicola. E tra l'altro vi devo svelare una cosa.
Oh no.
Sì, purtroppo sì. Non è vero che abbiamo un salotto, ma stiamo in piedi. Stiamo in piedi tutta la puntata.
Stiamo in piedi per colpa tua, perché facevi rumore.
Per un'oretta staremo in piedi con voi, che speriamo siate seduti comodamente nelle vostre poltrone vere.
O nelle vostre macchine, se state andando da qualche parte, visto che parliamo di viaggi.
Assolutamente. E oggi di che cosa parliamo?
Allora, la prima volta abbiamo parlato di partenza. Questa volta invece andiamo proprio all'opposto. Parliamo del ritorno.
Ah, bello. Bello. Questo ritorno che spesso è fonte di nuove partenze. Da riflettere il ritorno.
Assolutamente sì. Ma quanti di voi sono partiti per andare in Spagna? Tu sei mai partito per andare in Spagna?
Io no, sono sempre ritornato per andare in Spagna.
Cioè, sei sempre ritornato dalla Spagna o sempre ritornato per andare in Spagna? Perché la Spagna è un bellissimo posto, lo
sai. Sì.
Io ci ho fatto un po' di chilometri, devo dire che è un bel posto, è anche bello come parlano, lo sai.
Sì.
quanti di noi si sono trovati a seguire un folletto? Perché in realtà questa canzone di Ciambao, che si chiama Duende del Sur, parla di un folletto del sud, che una volta ha attraversato la strada e questa cantante l'ha seguita. Quante volte ci è capitato di seguire un folletto che magari ci ha riportato a casa?
O di seguire un folle?
Un piccolo folle.
Esatto.
Un piccolo folle che ci ha riportato a casa, da cui poi chiaramente siamo ripartiti, oppure viceversa, che ci ha portato lontano da casa. È bellissima questa immagine del folletto, perché alla fine lei si innamora di questo folletto. Quindi questo folletto può essere, nella mia mente chiaramente, è inteso sia come una persona ma anche come un ideale, perché magari ci capita di innamorarci di un ideale, di un qualcosa per cui diamo tutto a noi stessi. Tutto a noi stessi, che vuol dire anche portarci lontano da casa o portarci vicino a casa, creare una casa in un altro posto. Quindi
può farci fare cose che magari non avremmo fatto,
perché magari non le pensavi,
perché certo, magari non eravamo in compagnia di un folletto.
Esatto. E chissà questo folletto se è consapevole di quello che crea, che magari lui attraversa la strada e dice: no vabbè, io ci passo, tanto chi ci guarda, chi mi guarda. Invece poi tu, come un pirla, lo segui.
Sì.
Chissà se questo folletto sa quanto è importante nella vita di noi, nella nostra vita, ecco.
Molto allegra questa tua visione. Devo
sì,
dire che io invece oggi sarò un po' più pessimista.
Dai.
Un po' più cupo nel raccontare il ritorno.
Quindi posso scommettere sulle tre canzoni italiane?
Puoi scommettere sulle tre canzoni italiane, sì, vediamo se sei bravo, dai.
Facciamo sulle tre canzoni italiane, ma non perché gli italiani sono depressi, ma perché spesso noi tendiamo a essere più emotivi, ad ascoltare delle canzoni che sono un po' emotive. Infatti questa che è appena passata, che è una canzone spagnola che abbiamo appena fatto passare sul nostro ipotetico immaginario giradischi, è una canzone spagnola e tra italiani e spagnoli ci si mischia spesso, siamo molto affini.
Ma infatti, conoscendo i tuoi gusti, mi sarei aspettato più Ricky Martin, visto che sta tornando in voga.
Sì,
sta tornando.
Non lo sapevo.
Ma
fai i vinili?
No, i vinili no, quindi noi non lo possiamo.
Se non fai
passare
i vinili, allora non lo possiamo ascoltare.
Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Quando l'onda ti solleva a bordo e ti toglie dal tuo pensare, e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare. Più leggero nel suo abbraccio forte, fai così cattiva con la morte, e così cattiva poi la morte. Pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, e si vaga e tace senza resa, e ti aspetta per ricominciare. E ti aspetta per ricominciare.
Questa canzone mi fa sempre arrabbiare, devo dire. Bertoli Mannoia, che nell'incidere questa canzone non si erano mai incontrati, pensa, per i primi 3 mesi dopo l'uscita della canzone. L'hanno registrato ognuno a casa sua, mentre Fiorella Mannoia, sì, ha abbandonato per cantare la sua vita da stunt girl che faceva con il papà e con il fratello. E un produttore ha consigliato a Bertoli, che inizialmente non vedeva la voce femminile facente parte della canzone, gli ha consigliato di, insomma, di provare, e gli ha suggerito
Fiorella Mannoia.
Sì, e hanno registrato i pezzi rispettivi in ognuno a casa propria, e poi è uscito questo capolavoro.
Dai, che bello!
Sì, bellissimo, che però veramente, insomma, ti fa vivere tra l'odio e l'amore, perché la canzone è bellissima. Bertoli sicuramente ha una voce pazzesca, così come Fiorella Mannoia. Ma questo povero pescatore che tira le reti, fatica, è questa che arriva l'altro, gli dà la rosa e gli dice addirittura non farlo tornare, mi fa veramente...
Non so se si può dire, non è politically correct. È chiaro, però dipende in realtà anche da quando l'ascolti. Cioè, se l'ascolti che sei, che so, fidanzato, sposato con una determinata persona oppure con un'altra, questa canzone cambia significato, perché magari tu la vedi, ti arrabbi, perché non tu nel caso specifico, perché dici ah, magari lo fa pure la mia ragazza, oppure capita che l'ascolti e dici va, la mia ragazza non lo farà mai. Cambia molto questa cosa.
È vero, però comunque io mi immagino questa scena di questo povero pescatore con questo suo gozzetto che va a cercare a spigolare a pisciurre, e questa tizia che gli dice addirittura no mio Dio, non farlo tornare, dillo tu al mare. Per me è una cosa veramente... ho un amico tra l'altro che ogni volta che la canta, che la sente, ci bestemmia sopra. Cioè ci bestemmia nel senso che
ci impreca,
ecco, non nomina Dio come Fiorella Mannoia nella canzone.
Invece la prima cosa che hai detto, che loro l'hanno registrata in due sedi separate senza parlarsi, mi ricorda una storia. Io ho letto un libro da poco che è fatto da due persone che hanno scritto e raccontato il proprio viaggio come se fossero due taccuini, anzi hanno compilato, hanno scritto il libro prendendo spunto dai propri taccuini e avendo fatto lo stesso viaggio assieme. In realtà
assurdo.
Poi il libro che è uscito...
Come si chiama il libro?
Si chiama Moto Taccuino dall'isola al Sahara. Gli autori ora non mi viene in mente. Ti ricordi?
No, adesso mi sfugge, magari più avanti
su Google,
più avanti
magari. E comunque sembra che abbiano fatto due cose totalmente diverse, due viaggi totalmente diversi, mentre poi invece il risultato è un risultato armonioso, è un risultato che rende, certo non vogliono i due autori, mi sono ricordato il nome, si chiamano Ferrari Alessio e Manca Nicola, non vogliono paragonarsi a Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia, però il sistema evidentemente funziona.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more.
I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home,
when I come home,
yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
The Proclaimers, grazie per avermi fatti scoprire, effettivamente non li conoscevo, ma è bellissimo il fatto che nel video, che vi consiglio di guardare, ci sono due personaggi, ma io pensavo inizialmente che fosse lui sdoppiato.
Invece sono due fratelli.
Invece sono due fratelli, ed è ancora più bello il fatto che abbia 46 milioni di visualizzazioni su YouTube e... se l'avesse fatta qualche anno fa penso ne avrebbe avuto 250 milioni, perché loro incarnano perfettamente lo stereotipo dell'hipster. Chitarrina scordata, come diceva Segovia, un musicista impiega metà del suo tempo ad accordare la chitarra e l'altra metà a suonare scordato. E quindi probabilmente rientra nello stereotipo, occhialone spesso, camicia abbottonata fino a su.
Su
insomma, fantastico ragazzi.
Era il 1988 quando l'hanno registrata, ma nessuno se li è calcolati questi qua fino al 1993, quando hanno prestato, diciamo venduto probabilmente, questa canzone per la colonna sonora di un film ed è andata in auge, chiaramente arrivando adesso a 46 milioni di visualizzazioni. Ma perché l'ho voluta mettere sul nostro immaginario giradischi? Perché quanti di noi sanno quanti chilometri hanno sui propri mezzi? Tu lo sai?
Io non ho il conto a chilometri.
Su nessuno?
Su quasi nessuno.
E quindi quanti chilometri hai fatto?
Io ho il conto giusto, ok? Quello che mi sentivo.
E invece loro sapevano bene che avrebbero fatto 500 miglia e anche 500 in più per tornare a casa. Il loro rientro, il suo, non so chi l'ha scritto dei due fratelli, no? Il loro rientro era non solo le 500 miglia che servivano per arrivarci, ma anche altre 500 qualora la ragazza o la donna della propria vita si fosse spostata di altri 500 miglia. Ma in tutti gli esempi che fa, quindi io so che farò 500 miglia per raggiungerti, poi ne farò altri 500 se servirà pur di dormirti a fianco, più di ubriacarmi con te, pur di stare a lavoro con te, eccetera eccetera, sempre si smontava. Sì, le farò, però poi vi lasciavo intendere che in realtà questo rientro e questo ritorno non ci sarebbe mai stato e le 500 miglia sarebbero state sempre di più. Esistono un sacco di canzoni nella discografia che ho a casa che parlano di miglia. 17, 27, 47, 500, quello che serve. Ma secondo me questa incarna pieno il rientro. Io quando sto tornando a casa mi immagino gli ultimi 350 km da Porto Torres a...
Gli ultime 200 miglia
in questo caso, che diventano sempre di più, perché ogni chilometro che fai al rientro è sempre più lungo.
È vero.
È strana questa cosa, è la percezione del viaggio. Quando tu stai partendo in nave, noi sardi lo sappiamo, facciamo Cagliari Porto Torres in 2 ore, è fatta. Porto Torres, Cagliari, rientro invece è una cosa lunghissima.
Ma questo ti dà la dimensione del fatto che il tempo effettivamente non abbia una sola dimensione, ma si espande o si contrae nello spazio. Perché se ci pensi, quando ti stai divertendo, il tempo vola.
Esatto.
Eppure quell'istante vale sempre quell'istante.
Ma in realtà questa non... sì, esiste la scienza che lo dice, però questa è molto emotiva come cosa. Quando ci stiamo divertendo il tempo vola, quando invece ci stiamo spallando il tempo è lunghissimo.
Esatto.
Cioè, all'università quanto dura un'ora?
Molto di più di un'ora.
E invece quando sei al mare quanto dura un'ora?
Pochissimo.
Zero. Cioè, devi già tornare a casa,
esatto,
per andare all'università.
Infatti conviene non andare al mare alla fine.
Cioè, perché tanto il tempo che arriva,
esatto,
è finito,
esatto.
Allora sto a casa a questo
appunto.
Punto.
Quando è che mi porti con te? Voglio vedere quello che vedi. Gli aveva chiesto appena dopo le nozze, nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando ogni peggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 3 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, questa volta che fai? Fosse una domanda scema, una cantilena che diceva, resti o vai? Che fai? Che fai? Resti. Quando tace cosa pensi? Vai. Il nostro amore di silenzio. Vai. Cara mia, ma dove guardi? Fai. I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sfondo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. O il manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zanzare esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica e una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. E le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese. Resti o vai? Tempo partiva, lo vedeva sparire all'aurora e lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma, le assopporti e moli a 30 nodi, nuovi soli oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato e sarebbe riuscito a stupirla ancora, come l'ultima volta che tornato a tarda ora le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato a un paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali. Cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva, aspetta che il marito torni dal mare. Dal mare. Sono 10 anni che è morto. Vai. Che fai? Che fai? Resta. Quando tace cosa pensi? Vai. Il nostro amore di silenzio. Vai. Cara mia, ma dove guardi? Fai. I marinai tornano tardi.
È la prima volta che lo sento, non l'avevi mai messo sul giradischi, lo sai?
E invece fa anche i vinili, penso un po'.
Fa anche i vinili e devo dire che le copertine sono fantastiche.
Sì, tutte a tema mare, con ricordano un po' i libri della Mondadori, se non sbaglio.
Sì, però effettivamente ricordano come tratto anche il disegno dei paesaggi e dei panorami orientali, no? Il disegno in stile giapponese.
Ah, sì,
molto delineato, molto definito. Murubuto, giusto?
Murubuto, esattamente.
Mannaggia.
Pensa che lui è un professore di storia.
Dai.
Del liceo, sì. Con questa particolarità che fa rap in un modo in cui è difficile trovare altri cantanti che fanno rap in questo modo, perché non usa le parolacce.
Ah, è vero.
È notato, non sì. usa le parolacce, racconta di tematiche sociali e utilizza come basi musica classica.
Sì.
Quindi ha un modo tutto suo di fare rap, e forse questa è la vera forma di rap nello scenario contemporaneo, perché il rap è una canzone di protesta. Quindi tempo fa, quando il rap è nato nei ghetti e nei sobborghi, tu raccontavi della bellezza dell'uomo che riusciva a uscire, diciamo, dalla povertà, dal disagio, e diventava
che si
ricco,
salvava.
Si salvava, esatto,
sì.
Quindi raccontavi queste storie di successo, di persone che ce l'hanno fatta a uscire dal ghetto. Invece, in un mondo in cui purtroppo la cultura viene sempre meno, Murubutu forse è l'espressione del rap come strumento di protesta sociale. Lui dice: io non ci sto.
E io non dico le parolacce.
E non dico le parolacce, non solo, racconto di temi sociali. Pensa che bella l'immagine di questa signora che aspetta il marito 10 anni. Nonostante
sì.
insomma il mare non ne abbia restituito il corpo. È una, secondo me
sì,
è
beh.
Veramente una cosa anacronistica, ma insomma che non ha tempo, anche se vogliamo.
È anche l'estremo del romanticismo, se ci si pensa, perché spesso quando capitano queste cose, anche dopo un divorzio semplice, non per forza dopo un decesso, non si pensa mai a se stessi, cioè è raro che si pensi a se stessi, ma si pensa immediatamente al chi troverò a fianco, chi sarà il prossimo. Invece questa signora l'aspetta per almeno 10 anni, a quanto dice nella canzone, ed è estremamente romantica questa cosa, no?
E l'ho messo come antidoto a Bertoli Mannoia, che abbiamo ascoltato prima,
che
quello dopo un paio di minuti già cercava il nuovo compagno. Invece Murubutu, insomma,
smentisce, anzi chiede all'esatto opposto, anziché di non farlo tornare, chiede di avere indietro il corpo, nonostante la certezza del decesso, no?
Assolutamente.
Eh beh, sì, è effettivamente così. Questo è un pochino un ritorno, come abbiamo detto, è l'argomento della nostra puntata, della nostra chiacchierata di oggi qua su Unica Radio, ma è in realtà di per sé anche un ritorno alle origini, un ritorno all'emozione, un ritorno all'emotività e al sentimento, che probabilmente mancano un pochino nel mondo di adesso, no?
Mancano, e secondo me è il caso di ritrovarli. Non abbiamo detto, tra l'altro, che nel ritorno al passato il nostro YouTube funziona con un giradischi.
Certo.
Mettiamo il disco di YouTube ogni volta che ci serve.
Assolutamente sì. E cosa metteremo adesso? Lo facciamo partire? Poggiamo la puntina, forza!
That we would meet again some sunny day. Vera, Vera,
belli Pink Floyd, eh? So che sono uno dei tuoi gruppi preferiti, sono anche uno dei pochissimi gruppi assieme ai Beatles e ai Tangerine Dream che ascolto io di che non sono italiani. E forse meglio di me sai raccontarci qualche aneddoto di questa canzone, perché so che ne sai un sacco di...
No, vabbè, intanto non è sicuramente perché ne so un sacco, ma perché questa canzone in realtà nasconde dietro un sacco di cose. È facile, nel senso, è facile immaginarsi questa parte come un portiamo via i nostri ragazzi dalla guerra, come un facciamoli tornare a casa, ma in realtà quello che Waters, che è uno degli autori, voleva nascondere dietro era un riportiamo noi stessi a casa, facciamo in modo che il guardare la TV, il far parte di una rock band, chiaramente lui poteva permettersi di fare questo esempio, o comunque il lasciarsi coinvolgere da tutto quello che è moderno, da tutto quello che è innovativo, da tutto quello che fa figo, anche se non l'ha detto in questa maniera, facciamo in modo che non ci porti via dalle nostre amicizie, non ci porti via dai nostri amori, non ci porti via dai nostri sentimenti. Quindi il ritorno di cui parlavamo prima altro non è che un ripescarci, altro non è che un riportiamoci a casa. A casa cosa troviamo noi a casa? Pierangelo Bertoli trovava la moglie a letto con un altro, quest'altro che abbiamo appena sentito invece ci riportava una donna da sola che aspettava il corpo del marito. Invece Waters cosa dice? Facciamo in modo che a casa ci siano i nostri amici e curiamoci dei nostri amici, curiamoci dei nostri sentimenti senza che tutto quello che è esterno ci trasporti da un'altra parte.
Insomma, siamo passati da una dimensione lugubre
esatto,
ha una dimensione un po' più di speranza, che sì. Insomma, i Pink Floyd hanno cavalcato in buona parte dei loro album anche nel buio, anche nel lato oscuro, hanno sempre trovato quel brillio che insomma ti fa andare avanti.
Per quanto in questa canzone io ci vedo tanto, ecco, ripeto, magari con un sigaro acceso mi viene da pensare mentre ragiono sulle note che sento, anche qui una paura dell'innovazione, perché in un'intervista disse Waters che questi sentimenti che dovevamo recuperare non dovevano esserci privati neanche a causa della ricerca scientifica, ed era in un momento della sua vita in cui aveva bisogno della ricerca scientifica vicino a sé. E invece mi sembra che sia una delle poche occasioni in cui i Pink Floyd tutti, ma principalmente lui, nasconde una parte di fede. Perché nel dire non facciamoci trasportare lontano, non partiamo alla carica con la ricerca scientifica, nasconde un manteniamo la speranza in quella che è una fede, in quello che è un qualcosa di sconosciuto, di invisibile, di effimero. Mi piace leggerla anche in questa maniera.
Beh, anche perché in quegli anni la ricerca scientifica e l'automazione facevano paura, fanno paura
adesso.
Ancora di più adesso.
Figurati adesso.
Però negli anni 80, immagino sia
sì,
questa
sì,
canzone,
sì.
Negli anni 80, quando effettivamente iniziavano ad affacciarsi i primi computer, c'era la disputa tra il cervello umano e l'intelligenza artificiale,
mm-hmm.
E quindi la fantasia, che spesso insomma viaggia più è quanto la realtà, adesso forse la realtà viaggia più della fantasia.
Vabbè, sì, è più veloce.
E quindi ti immaginavi scenari in cui lasciarsi trasportare dalla tecnologia, dalla ricerca e dal progresso potevano dar adito a quello che poi è stato Blade Runner.
Sì, ma torniamo indietro di 10 anni. Questa canzone è nello specifico del 79, torniamo a 69. Ma tu ci credi che l'uomo è atterrato sulla Luna?
Io non so.
Facciamo
se...
Facciamo una cosa radiofonica, eh? No, scherzo, siete tutti qua con noi. Vediamo cosa dice Nicola, dai.
Allora, io ci credo che l'uomo sia andato sulla Luna, però non quando è andato.
Cioè che c'è andato dopo o prima?
C'è andato dopo, sì. Nel senso che la tecnologia attuale ci permette di arrivare sulla Luna in 3 giorni, più o meno.
Il Falcon X, più o meno.
Non credo che riusciremo, almeno noi di questa generazione, a vedere l'ammartaggio, come viene... definito, per una questione di finestre di lancio.
Sì, certo.
E anche per il fatto che comunque là non ci sia niente. E poi io mi chiedo, già ho caldo in questa cabina di registrazione e siamo solamente in due, abbiamo bottigliette d'acqua e quant'altro.
Kit di sopravvivenza.
mi immagino di chi saranno i cinque che decideranno di stare dentro una capsula per 7 mesi, 8 mesi per arrivare su Marte. Ora mi sembra.
Ma sì, ma secondo me ci arriveranno invece.
Ci arriveranno, boh, non so.
E comunque questa domanda era legata al fatto che hai detto dei computer, no? Negli anni 80, invece nel 69, non so se è voi che.
Però non mi hai detto che tu che cosa pensi della luna.
Io penso di sì, però comunque era legato a quello. Perché il computer di bordo di una Ford Fiesta del 2018 ha una potenza e una capacità più alta di quello che aveva il computer che era in un edificio intero che ha portato gli astronauti sulla Luna. La sapevi?
No, oppure in una sala di registrazione di cinematografica in Inghilterra.
Potrebbe essere. Bisognerebbe andare a vederla e scoprire se esiste ancora.
Però devo dire che da poco ho rivisto 2001 Odissea nello spazio
Che genio comunque.
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mi sta dando una dolce sicurezza. L'universo è la mia fortezza. Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre, vieni a pigliare, voglio tornare per ricominciare. La 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 la
e senza farlo apposta siamo arrivati nello spazio. Finalmente una canzone un po' più allegra tra il mio trittico scelto, con un personaggio che devo dire ho avuto il piacere di conoscere.
Ah sì?
Sì, a Villa Cidro.
A Villa Cidro.
Eh sì. Ah. Ho avuto il piacere di conoscere e che ha dimostrato, a differenza del suo extraterrestre, un'umanità veramente fuori dal comune.
Ah.
Sono andato a farmi firmare, come mio solito cacciatore di cimeli e di firme, il suo disco Blitz, nel quale è contenuta questa canzone, e lui mi ha guardato, come dire, mi vuoi chiedere qualcosa? Sono qua a tua disposizione per... e io sono rimasto, devo dire, un po' sorpreso da questa reazione. Non te lo aspetti da uno che ha avuto nella band Lucio Dalla che suonava il clarinetto, per dirne una, non te lo aspetti. E invece mi ha colpito particolarmente. Ha raccontato tra l'altro una storia di un uomo di Carbonia durante un concerto alle miniere, un uomo che aveva perso il lavoro e al concerto gli ha urlato Eugenio, aiutaci, un grido di disperazione di cui lui poi ha fatto una canzone.
Ah
sì, e devo dire che...
Qual è la canzone?
Non lo sai cantare.
Dicelo. Ah no, la cerchiamo, faremo in modo di trovarne il titolo.
Però devo dire che insomma un'umanità fuori dal comune per un personaggio di questa caratura.
Sicuramente sì, ma in realtà spesso e volentieri queste persone, questi artisti, questi cantanti che vediamo dall'altra parte del palco, in realtà sono molto vicino a noi. Cioè ci capita di vederli come distanti, però in realtà appena possono chiacchierare magari ne approfittano, perché è anche piacevole conoscere delle persone, no?
Sì, pensa che Battiato mi disse: chiamami Franco ma dammi del lei.
È strana questa cosa, eh?
Bellissima questa.
E tu come l'hai chiamato? Lei, Franco?
No, io mi sono fatto firmare il disco, ero in un cinema che adesso non esiste più, lui presentava il suo disco di Canten, penso che mi abbia odiato per tutta la serata perché l'ho veramente tartassato, però sono riuscito a ottenere la voce del padrone in prima ristampa con la scritta a Nicola da F.Battiato.
Che dovrebbe essere lui.
Che dovrebbe essere lui, sì, meno male non ha scritto Francesco, altrimenti, perché è il suo vero nome, non l'avrei riconosciuto.
Ma quindi con questa cosa con questo aneddoto che ci ha raccontato di Finardi, un po' siamo tornati sull'isola e, come avrete capito, nel nostro salotto tendiamo a mettere sempre una canzone di un artista isolano.
Assolutamente.
E anche questa volta non ci smentiremo, chiaramente.
Non ci smentiremo e lo faremo con un cantautore anomalo che canta in tre lingue.
Eh sì.
Lui viene tra l'altro dall'heavy metal, racconta, esatto. Io non lo conoscevo, all'epoca diceva di avere una folta chioma di capelli, adesso ne ha un po' di meno. Lui si chiama Andrea Andrillo e canta in italiano, in sardo e in inglese.
E le canta tutte e tre assieme.
Sì, esatto, perché è ventriloquo, però anche insomma.
Poliglota ventriloquo. Sì. Diciamo che è uno di quelli che abbiamo piacere di avere ospiti nel nostro salotto, no?
Assolutamente, speriamo che sia possibile.
Si prende il suo spazio nei divani, nel senso è uno assolutamente di presenza, è uno di compagnia, Andrea.
Sì, nei nostri divani in piedi, tra l'altro.
Esatto.
E la canzone che andiamo ad ascoltare è tratta da un album che ha avuto una quantità di recensioni positive enorme, si chiama Uomini, Bestie ed Eroi, è del 2018, autoprodotto, quindi...
E dai, ascoltiamola però!
Per comprarlo, contattate Andrillo che vi risponderà sicuramente.
Sì, che sarebbe splendido riuscire a scorgerti in mezzo al via vai, tutti in corsa fermi in un mare di guai, senza arrivare mai, senza toccarsi mai. Oh, ma dicono che il tempo prende e il tempo dà, solo che a nessuno basta quel che ha. Così cane mangia cane in libertà, sotto alle grigie nuvole. Something, 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 something
Siamo andati ad accompagnare questa fine della nostra chiacchierata e questo dopo cena, probabilmente, perché ormai si è fatto quasi orario di cena, anzi, con una bella canzone melodica, con una canzone che racconta in queste tre lingue una condizione abbastanza strana. È un modo di vivere il ritorno. In che maniera? Come la vedi?
Ma io la vedo per come era Atlantide. Atlantide nell'immaginario platonico era quel continente che purtroppo sopravanzava gli altri popoli, cercava di soggiogare la tecnologia e la natura ai propri servigi, e quindi nonostante fossero carichi d'oro, carichi di ricchezze, la brama, la bramosia di potere ha avuto la meglio, tanto da sfidare un po' gli dèi, e quindi sono tornati giù nell'acqua.
Dovremmo trovare modo di farla ascoltare a Donald questa canzone per vedere cosa ne pensa.
Dici Donald? Sì. Non lo so, magari potrebbe anche produrla con una delle sue etichette discografiche.
Perché c'è le etichette, Trump?
Oh, qualche etichetta c'ha.
Sicuramente ci ascolta perché ci segue. Beh, certo, quindi Donald, if you are listening, remember to produce Andrea Andrillo.
Esatto.
Però comunque è un modo di ritornare catastrofico di per sé, perché rientri in una catastrofe. Non è la prima volta in cui capita di sentire delle storie che al rientro a casa trovano delle situazioni peggiori di quelle che hanno lasciato. Io ho un amico che attualmente vive all'estero, che aveva due genitori malati qua in Sardegna, andato via per trovare tra virgolette fortuna, anche con l'idea e con l'intenzione di portarsi magari i genitori fuori o di mandare dei sostegni, degli aiuti. È morto il padre e deve restare a lavorare fuori, quindi ogni volta che torna questa situazione è pesante. Quindi il ritorno, che abbiamo finora dipinto in una maniera abbastanza positiva, a volte è catastrofico, a volte quando torni a casa magari è pesante, e quindi la voglia di ripartire c'è per necessità, non perché ne hai voglia, ma perché è la casa stessa che ti manda via a volte.
E quindi noi, che insomma non vogliamo lasciarvi tristi oggi dopo aver fatto tutto questo viaggio, ci ripromettiamo una nuova partenza alla prossima puntata.
Alla prossima puntata, dai, lo anticipiamo.
E anticipiamo.
La prossima puntata è in mezzo. Cosa c'è, ragazzi? In mezzo tra la partenza e il ritorno. Ci sono sguardi, ci sono incontri, ci sono sorrisi, ci sono problemi, ci sono un sacco di cose. Ma l'unica, anzi, la parte del viaggio che ci resta la maggior parte delle volte impressa negli occhi
è
il paesaggio. Quindi il prossimo argomento sarà il paesaggio. Noi ci prepariamo, dal nostro divano si vede un paesaggio bellissimo, si vedono quadri che raccontano paesaggi, si vedono finestre al di fuori delle quali ci sono paesaggi. Cosa c'è nei vostri?
Ditecelo alla prossima puntata, commentate sui social o sul sito www.unicaradio.it. Ciao!
Ciao!
Un viaggio, una destinazione, una meta, due motociclisti, due moto, uno zaino, viaggi e miraggi, le avventure di due motociclisti.